Iniziamo il programma di oggi come anticipato dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle coste orientali dell'Australia e ha colpito prima il New South Wales per poi scendere verso la Tasmania. Il bilancio parla di 4 vittime e 3 dispersi. Anche la campagna elettorale ha subito una lieve battuta d'arresto dato che l'attenzione del mondo politico si è rivolta principalmente all'emergenza in corso in questi giorni.
Al momento a destare preoccupazione è la situazione in Tasmania, che nella sua parte settentrionale è pesantemente minacciata dall'innalzamento del livello dei corsi d'acqua. Ascoltiamo il premier della Tasmania che ha definito la situazione catastrofica.
Well, it's certainly disastrous circumstances. They're catastrophic. This is an extreme weather event, the worst flooding we have experienced in this state in 40 years, and it's likely to get worse. It's likely to cause further damage.
Queste le parole del premier della Tasmania Will Hodgman. Sia il primo ministro Malcolm Turnbull che il leader dell'opposizione Bill Shorten hanno visitato ieri i quartieri più danneggiati della città di Sydney. Dalla città di Picton, Turnbull ha sollecitato le compagnie assicurative ad assistere le comunità più colpite.
I'm sure the insurers will support these communities. This is very substantial storm damage.
E anche Bill Shorten, parlando dai quartieri orientali di Sydney, ha chiesto tempestività alle compagnie che gestiscono le assicurazioni.
Make sure that you treat your customers fairly. Make sure you deal with their claims in a speedy fashion. For people who've suffered significant damage, the last thing they need is then to be damaged again by a long argument with an insurance company.
Il leader dei Verdi, Richard Di Natale, parlando da Hobart, ha sottolineato la relazione tra gli eventi di questi giorni e i cambiamenti climatici. Ascoltiamolo.
The major increase in water temperatures, most of that being felt here off the east coast of Tasmania, that is a contributing factor to these storms. Over and above all of that, we need to do what we can to prevent or mitigate against dangerous global warming.
Queste le parole del leader dei Verdi Richard Di Natale. Nei giorni scorsi abbiamo visto in televisione le drammatiche immagini di abitazioni sulla costa del New South Wales che sono andate distrutte dalla furia della natura e alle quali è letteralmente mancato il terreno sotto i piedi. Piscine abbattute, giardini sprofondati e danni per milioni di dollari.
Noi abbiamo fatto il punto della situazione con Marcello Sanò, che studia l'impatto dei cambiamenti climatici sulle coste alla Griffith University. Ciò che è accaduto nei giorni scorsi non lo ha affatto sorpreso, ci ha spiegato il perché al microfono di Carlo Reglia.
Non ha avuto nessuna sorpresa, non è stato assolutamente sorprendente, perché era chiaro che era semplicemente un disastro annunciato che aspettava l'evento di una certa dimensione per potersi verificare.
Ecco, questo disastro è stato qualcosa di eccezionale?
Sì e no, neanche tanto. Diciamo che l'evento che si è verificato è un evento che ha un periodo di ritorno di circa 30 anni. E normalmente le difese costiere, le aree costiere vengono pianificate con eventi che hanno periodi di ritorno di circa 100 anni. Questo vuol dire che praticamente in 100 anni un evento si verifica sicuramente, in questo caso è un evento che si verifica ogni 30 anni. In 30 anni le coste sono cambiate molto, si è costruito molto, c'è stata molta pressione urbanistica e le regole che sono create per gestire la pressione urbanistica sulla linea costiera non sono riuscite a evitare, diciamo, la presenza di certi tipi di costruzioni in aree che sono ad alto rischio.
Le zone che sono state colpite da questi fenomeni, come sono classificate? Cioè, si sapeva già in precedenza che sarebbe potuto succedere?
Certo, certo. Qualunque tipo di modello di simulazione costiera avrebbe rappresentato le linee di erosione su quelle aree al di là delle case, al di là delle piscine. Non è fantascienza, ma è semplicemente è abbastanza semplice da identificare quali sono le aree ad alto rischio e le aree a rischio di erosione. Quindi non c'è nessuna sorpresa dal punto di vista tecnico.
Ma in questo caso quindi le responsabilità vanno addossate al comune, al council?
No, io direi che le responsabilità non vanno addossate al comune, perché spesso e volentieri i comuni, diciamo, sono spesso fra l'incudine e il martello, perché sono portati a giudizio dei proprietari delle case perché magari non permettono di risviluppare o di costruire in aree costiere, e quindi in massima c'è un concorso di colpe dallo Stato, dagli South Wales, i comuni, i proprietari delle case che sono nelle zone a rischio, che magari hanno alcune costruzioni che sono più o meno legali, E poi anche il fatto che comunque questi tipi di disastri probabilmente sono un bel sistema di allarme in un certo modo per farci capire che comunque siamo vulnerabili a questi tipi di situazioni.
E come sottolineavi prima, questo evento che ha colpito la costa del New South Wales nel fine settimana e poi la Tasmania e il Victoria è un evento neanche così tanto raro, visto che ha una ricorrenza trentennale. In tutto ciò, qual è il ruolo dei cambiamenti climatici?
Ma in questi tipi di eventi non sono chiari i ruoli dei cambiamenti climatici. In linea massima, il cambiamento climatico con l'innalzamento del livello del mare rende un evento di questo tipo molto più distruttivo sul lungo termine. Questo significa che se questo stesso evento si verifica fra 50 anni con 50 centimetri di acqua al di sopra del livello attuale, gli effetti saranno molto più distruttivi. Ma gli effetti sono fondamentalmente distruttivi soprattutto sulla base della densità degli insediamenti costieri, perché comunque 50 anni fa i danni sarebbero stati molto minori perché comunque c'era molto meno pressione urbanistica sulle aree costiere. Il problema non è tanto l'evento in sé o il cambiamento climatico, ma il problema è che costruiamo e continuiamo a voler vivere in aree che sono nel medio termine ad alto rischio. Sono scelte che vengono fatte con certe conseguenze che non dovrebbero pagare, diciamo. I costi di questi tipi di eventi non dovrebbero essere addossati a tutta la società, ma solo a chi è responsabile della costruzione o delle scelte fatte lungo il tempo.
Questo campanello d'allarme ritieni che possa essere preso sul serio da chi è in grado di prendere decisione sulla urbanistica?
Ma direi di sì. Guarda, gli strumenti a disposizione dello Stato e dei governi locali sono abbastanza effettivi. Il problema più che altro nell'attualità. Io personalmente ho lavorato col governo del Queensland recentemente per le loro nuove linee guida per la gestione del rischio costiero e sono l'autore principale delle loro linee guida, ed è chiaro come nelle aree ad alto rischio bisogna evitare l'intensificazione urbanistica, bisogna evitare costruire, però ci sono molte zone che sono già ad alto rischio, che sono già all'interno di zone di inondazione e di erosione, e rimuovere queste costruzioni, queste proprietà private, queste infrastrutture pubbliche non è una priorità, è molto costoso e quindi si tende ad aspettare l'evento estremo per poter prendere delle decisioni più serie. Questa è la tendenza, non è quello che si dichiara, però la tendenza è che se non succede nulla, intanto continuiamo ad andare avanti, cerchiamo di non intensificare, però rimuovere le case in maniera preventiva in caso succeda qualcosa, perché alla fine quello che è più importante è la sicurezza delle persone, e se le persone perdono la casa perché l'hanno costruita nel posto sbagliato, in qualche modo se ne esce fuori.
Quindi stai dicendo che lo Stato non provvederà a riparare queste abitazioni, ma anzi ne potrebbe approfittare per rendere quelle zone inagibili?
È possibile, oppure dipende da varie scelte. Oppure potrebbe anche scegliere di fare una politica di protezione più seria, con investimenti più seri, nei quali si costruiscano delle opere di difesa adeguate, però considerando anche la necessità di sposare queste opere di difesa con la rigenerazione dell'ambiente naturale, includendo le dune e la spiaggia. E questo è un problematico, un dibattito che continuiamo a fare anche qui dove sono io, a Byron Bay, dove i danni ci sono stati anche nella spiaggia di Bilongil, molto famosa per questo dibattito fra la ritirata pianificata, quello che si chiama come, diciamo, il planned retreat in English, che è praticamente il ritiro delle case e infrastrutture dell'area ad alto rischio e la difesa delle aree costiere. C'è un dibattito che praticamente è nei media locali quasi tutti i giorni negli ultimi anni.